pezzone, che
mamma
pezzone,
mia.
Gli 883, regina del celebrità, celebrità che era un posto, una discoteca dove andavano a ballare, tu mi hai detto adesso, perché
certo,
non lo sapevo.
Hai visto?
E non ho mai capito infatti perché fosse declinato al maschile.
Ma quante cose ti insegno.
Ma guarda, io sono lusingato.
Veramente.
Sì.
E dovresti essere lusingato anche dal fatto che io ti abbia portato qui una sessuologa per parlare proprio di piacere sessuale, questa volta non femminile, caro mio Lele Martinelli, ma maschile, e appunto ne parlerà attraverso un webinar che si terrà il 26 aprile alle ore 20, ma ne parliamo dettagliatamente con lei, con la dottoressa Fabiana Rosa, la sessuologa, che è qui con noi in collegamento su Radio Cusano. Dottoressa Rosa, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, devo farvi un appunto però, io non sono sessuologa, sono educatrice e consulente sessuale.
Ah, perfetto.
Ah, ok. Ma...
Vabbè, è un altro titolo.
Avremmo fatto peggio magari se avessimo detto, che ne so, idraulica.
Meccanica.
Comunque stavamo lì.
No, vabbè. Sì, stiamo lì, però certo, la questione cambia. Ma
ci
tanto
di vicini, dai.
Sì, 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 ma tanto, dottoressa Rosa, in questo momento, questo periodo, siamo talmente tanto stanchi, affaticati,
sì,
che
sì,
sbagliamo tutto.
Sì,
con
sì,
ogni
sì,
ospite
sì, sì,
dobbiamo fare una
ormai
gaffa.
Ormai è così, ormai
quindi,
è così.
Ormai sì, ci abbiamo preso, ci abbiamo preso gusto. Di certo, però, l'argomento non lo abbiamo errato, perché si parlerà appunto di piacere sessuale maschile. Il piacere maschile, ecco.
Sì, esatto.
È molto importante, perché molto spesso, visto che noi ne abbiamo parlato ampiamente di quello femminile, però da questi microfoni viene un po' messo da parte. Ecco, invece cosa c'è da sapere?
Oddio, nella vita non viene messo da parte quasi mai.
No, no, io ho detto qui.
No, no, purtroppo qui da noi.
Qui
Fabiana,
da noi,
che,
sì,
qui
sì,
da noi,
sì.
Però è interessante.
Sì.
È interessante il fatto che per quanto riguarda il piacere maschile ci siano tantissimi stereotipi e tantissimi tabù che non vengono affrontati. La sessualità maschile viene vista sempre in maniera molto rigida, molto così sempre uguale, un po' stereotipata, mentre invece ci sono tante cose da sapere, tante cose da scoprire.
Ah sì, quello che dicevamo noi prima, cioè sì, stereotipata, è vista in maniera, non so se sei d'accordo, anche un po' elementare, no? Cioè molto semplice,
sì,
e
sì,
tendenzialmente
sembra un po' basic, diciamo.
Sì, si tende a pensare che quella femminile sia più
edulcorata, anche un po' animalesca, se vogliamo, no?
Quella maschile, sì.
È quella maschile, certo, perché siamo portati a pensare che ad un uomo vada bene tutto.
Esatto, che più o meno alla fine tanto alla fine ci se la fa comunque.
Sì,
sì, può essere anche vero, però la cosa importante secondo me è che l'esperienza sessuale nel suo complesso sia resa appagante.
Uh-huh.
L'orgasmo è importante, ma è la ciliegina sulla torta, però poi la torta ci deve stare.
Ovvio, assolutamente, assolutamente, deve essere anche una bella torta, insomma, che
ne valga la pena,
valga la pena. Ma Fabiana,
certo, sì, sì.
Secondo te qual
sì,
è la cosa, c'è stato un argomento che ti ha spinto poi a creare il webinar, come dire, cioè ce n'è uno più importante di un altro che di cui secondo te si parla poco?
Ma secondo me si parla poco di stimolazione anale maschile.
Ah, ecco. Questo è un punto interessante,
si parla molto
però.
Poco e male.
Posso fare un okay, piccolo
molto
inciso, Fabiana? Perché
mm-hmm,
quando si parla di stimolazione anale maschile,
sì,
non tutti gli uomini sono d'accordo. Cioè, nel senso che sembrerebbe quasi un luogo.
Sì, ma perché non sono d'accordo?
Non
perché
lo so.
Lo collegano a un orientamento sessuale che non è etero.
Ah, okay.
Vero,
la
sì,
prostata
sì,
ce l'hanno tutti.
Certo.
Cioè, non è che ce l'hanno solamente le persone omosessuali, la prostata ce l'hanno tutti. Inoltre, al di là del fatto che comunque non diciamo, non stiamo qui a sindacare su quanto possa essere omofobico, diciamo, questo tipo di atteggiamento, ma non importa, saltiamo a più e pari. Ma c'è proprio un tabù enorme, c'è un tabù gigantesco, cioè mi raccontano in consulenza donne che provano così vagamente ad avvicinarsi, ma proprio così anche alla lontana, e questi uomini che si dal letto praticamente te li trovi sul soffitto.
È
che
vera
cosa fai?
Cosa,
che cosa fai? Non sono gay.
È vero, ma secondo me perché hanno
sì,
anche
capito,
paura.
Non sono gay, sì,
sì,
lo so. Cioè, lo so che non sei gay, se stai con me, sono una donna. Cioè,
secondo me hanno paura di provare piacere, però. È proprio questa la cosa.
Sì, no? Tanta.
Sì,
tantissima
sì,
paura di provare piacere, perché in quel... Se, oddio, e se mi piace poi... Perché se poi uno va a chiedere a, agli uomini che ti dicono no per partito preso, no?
Sì.
Ok, ma perché no? Cioè, qual è il motivo del no? Non c'è, non te lo sanno dire un motivo. È perché alla fine si dicono questa cosa non mi deve piacere.
Infatti. Ma poi interessante è anche...
Mentre invece sì, si eliminano, tra l'altro si tolgono una fetta di piacere enorme, cioè ma gigantesca proprio.
Ah beh, certo, peggio per loro però a questo punto, se sì, proprio non vogliono provare.
Beh, insomma, non è solo peggio per loro, era, secondo me è peggio anche un po' per tutti,
sì,
perché questa rigidità, dice, certo, perché questa rigidità nella sessualità poi alla fine si riflette nella relazione. Cioè,
sì,
questo no, questa cosa non mi deve piacere. Cioè, non è solamente peggio per loro, è un po'...
Cioè, bisogna conoscere, dici, c'è poca conoscenza
anche, secondo me alimenta anche quel tipo di visione dell'uomo e del maschile rigida, stereotipata, che gli va bene tutto perché tanto devi fare sempre quelle tre cose.
Sì.
Insomma,
è vero.
È utile.
Ok, io
però d'altronde non è che possiamo costringere un uomo che proprio dice no, cioè come non si può costringere chiaramente una donna.
Ci mancherebbe se dobbiamo forzare il consenso. Quello che possiamo fare però è l'educazione.
Certo,
cioè che dici sì, c'è poca conoscenza ed educazione.
Io questo webinar l'ho già fatto credo una decina di volte,
sì,
e l'ho fatto già anche in workshop tante volte,
ecco.
E ogni volta cioè diciamo si rimane vedo facce stupite,
mm-hmm,
e poi anche dopo ricevo messaggi di donne che mi fanno oh comunque grazie
Ecco, però di donne, perché quindi ci fai capire che questo webinar o comunque questi incontri dedicati al piacere maschile vengono seguiti da più donne o più uomini? Cioè ci sono anche uomini,
o
no?
Coppie anche proprio
che parteciperanno.
Sì, ci sono anche uomini, certo.
Ah beh, meno
ci sono
male.
Anche uomini. In generale i contenuti, allora dal vivo ce ne sono di più, perché li trascinano le compagne.
Ok.
Dal online ce ne sono meno, perché sarebbero soli, si sentirebbero soli.
Cioè,
okay, è come dire, se li trascinano le donne, possono dire vabbè, ma sono venuto perché ci voleva venire lei.
Sì, sì.
No?
Sì.
Mentre invece da soli si devono prendere la responsabilità di questa cosa.
Però
e di dire anche, per esempio, perché dovrebbero ammettere che forse non ne sanno abbastanza di sessualità.
Okay, quindi
che
sì,
è la verità, nessuno ne sa abbastanza. Solamente
certo,
che sugli uomini grava il peso del fatto che
del maschio alfa,
culturalmente l'uomo dovrebbe sapere cosa fare.
Mamma
cosa che
mia,
poi lasciamo fare nella realtà, aiutatemi.
Vabbè, non è così un disastro,
proprio,
dai.
In alcuni casi sì, ma questa è sempre la colpa del mancato inserimento dell'educazione sessuale nelle scuole.
Esatto,
siamo
piccoli. Il problema non è tanto non sapere le cose,
certo,
perché d'altro canto nessuno fa educazione sessuale formale, nessuno. Non è vero che ci pensano le famiglie, perché le famiglie a loro volta non hanno fatto educazione sessuale,
sì,
e i risultati si vedono.
Mm-mm,
si vedono
certo,
non solo nella sessualità, ma nelle infezioni sessualmente trasmesse, nelle gravidanze inattese, nei problemi sessuologici, si vede ovunque.
Ok. Sì.
Il problema non è non sapere le cose. Il problema è non rendersi conto di non saperle. Che non basta fare sesso per sapere come funziona il sesso.
È chiaro,
certo,
è chiaro,
perché c'è tutto un mondo e sua anche nel suo essere complicato anche,
ma certo,
no?
Un mondo nascosto anche come è nascosto ad esempio il punto P, come sono nascosti anzi e anche il punto L,
punto P e punto L,
punto L cioè
ma cosa sono? non ne so davvero nulla.
A L di Lele credo.
Scemo.
Esatto, proprio quello.
Mi hanno dedicato un punto.
Sono due punti del corpo maschile che, diciamo, se stimolati potenziano l'orgasmo. Ora, di solito quando si pensa alla stimolazione maschile si pensa solo al pene, quando non è così, c'è tutto il resto del corpo, solamente che nessuno ci si sofferma, nessuno ci perde tempo, perché in fondo alla fine sì, però tanto è inutile, cioè là dobbiamo andare, e c'è questo filo diretto, praticamente stimolazione maschile uguale pene, solo quello c'è.
Ecco,
non è vero.
Molto dipende pure dal tempo che abbiamo
vero.
Da dedicare al sesso, ovviamente. Poi
no,
non
vabbè,
tutte
però
le coppie sono
sempre
uguali.
Ci mancherebbe, è chiaro.
No, però fa bene, è sempre per quello che dicevamo prima, no? Cioè che è vista come una cosa più semplice. Cioè l'orgasmo è solo lì, in quel punto fisico proprio.
Ma anche gli uomini stessi la pensano. Cioè, pensano,
sì,
vabbè, ma tutto il resto non conta. Cioè, in fondo, l'unica stimolazione possibile che può essere è quella del pene.
Sì.
Ma in realtà non è così. Bisogna anche un po' decentralizzarli i genitali per godere appieno di tutta l'esperienza.
Sì.
Però, insomma, è un lavoro che si fa, di decostruzione, che si fa nel tempo.
E quindi dove sono il punto P e il punto L?
Scopritelo nel webinar.
Proprio così, no, con questa suspense ci lasci.
No.
Hai ragione, in effetti siamo qui per parlare di questo, di questo webinar.
Sono rimasto malissimo io.
scusami, segnati per il 26 aprile e poi ci sarà anche un workshop il 5 maggio, se non sbaglio, e si terrà proprio in presenza qui a Roma, a Romeo Cat Bistro, che questo è un po' più difficile partecipare per te. Perché
io organizzo comunque uno al mese, di solito anche due a volte, su argomenti diversi, quindi comunque c'è la sessualità maschile, la sessualità femminile, il desiderio in coppia stabile, BDSM, oppure comunicazione di coppia, insomma c'è di tutto, quindi insomma.
Beh, c'è tanto da
scoprire. Se mi vogliono seguire le persone, mi possono seguire su Instagram, quindi.
Esatto, azzurra.edukinky, se non sbaglio. Giusto? E io ti seguo già da qualche tempo, quindi vedo tutto ciò che pubblichi e tutti argomenti molto interessanti. Prima di lasciarci, io vorrei sapere qual è l'argomento che più stimola le persone, i giovani in generale, e di cui vogliono sentire più parlare.
I maschi, dici, o in
generale?
No,
in generale, le persone proprio.
Orientamento e identità di genere.
Ah, hai capito, non l'avrei mai detto.
Beh, perché i giovani sono molto su questo argomento qui, sono
ma perché
molto
sono molto
più aperti?
Perché comunque hanno tante domande,
sì.
Cioè tipo, se mi piace questo e quest'altro, come mi posso definire? Se mi sento così e così, come mi posso chiamare?
Ma perché c'è molta questo confusione ultimamente rispetto magari a quando ero adolescente io? Cioè, non mi sono mai posta
perché
personalmente questa domanda.
Perché quando eravamo adolescenti noi, c'era la scala Kinsky, cioè praticamente una linea retta su cui da una parte c'era l'eterosessuale e dall'altra c'era l'omosessuale. Su questa linea c'era tipo tanto omosessuale, poco eterosessuale. Capito? Cioè, era una gradazione da un punto A a un punto B.
Sì.
Ad oggi noi sappiamo che l'orientamento, per dire, e vale a maggior ragione per l'identità, non funziona così, non funziona su una linea retta, ma è uno spettro, e quindi praticamente la complessità dell'orientamento è molto più elevata, anche perché non esiste solo l'orientamento sessuale, ma c'è orientamento romantico, per esempio. Cioè io posso essere attratta da una persona, da un genere sessualmente e romanticamente da un altro genere. Cioè mi possono piacere le donne per fare sesso, ma voglio relazioni solo con gli uomini.
Hai capito?
Ok.
Ma c'è un mondo da scoprire. Fabiana, se non hai altro da fare in questa mattinata, diciamo così, non hai impegni impellenti, puoi rimanere con noi e ti teniamo per altri 5 minuti, però intanto dobbiamo dare la linea alla regia. Ci ascoltiamo un brano e poi torniamo qui e diamo anche tutti i dettagli dell'incontro, del webinar e non solo, anche del workshop. Va bene, grazie. A fra poco.
Va bene.
E torniamo in diretta dopo aver ascoltato Rosalia.
Ma come sei gasato, eh?
sì, era sì, Rosalia, I Like You Love Me. Torniamo per quest'ultimo segmento di Che Musica Maestro. Stavamo parlando con la dottoressa Fabiana Rosa di sessualità e ci stava proprio spiegando il punto P e punto L. Allora,
non ci stava spiegando questo perché ha detto che non lo svelerà.
Come no? No, ha detto me l'avrebbe spiegato dopo.
Vero.
Come no?
No, devi seguire il suo webinar, il suo workshop nel
la dottoressa
quale
ha detto
ne parlerà.
Me l'avrebbe spiegato adesso.
Non è vero, non dire baggianate. Allora, dottoressa Fabiana Rosa, Fabiana,
più che
buongiorno.
Altro è importante sapere.
Sì.
Buongiorno, per questo è importante sapere come stimolarli più che dove sono e basta. Perché
ecco.
Insomma,
esatto, là diciamo anche quello. No, vabbè, scherzo.
No, io invece vorrei sapere un'altra curiosità, no? Quando si parla della sindrome della presa mortale, una cosa del genere.
Cosa?
La presa mortale, ecco, di cosa si parla?
Sì, dice, oh mio Dio, sembra una cosa terribile.
Sì,
proprio.
Solo per killer.
Sì, è una delle cause di possibile eiaculazione ritardata o impossibile. Alcuni uomini non riescono ad avere un orgasmo, a eiaculare, se la stimolazione non viene fatta con la loro stessa mano.
Non
ci sono altri modi.
Ok,
sì.
Quindi,
una delle cause possibili è la sindrome della presa mortale.
Ok, che è come
però,
se avessimo un po' di autocontrollo,
può...
diciamo, no?
No, è proprio un problema meccanico, senso che la tipologia di masturbazione che viene attuata è una eccessivamente... diciamo forte, quindi sono quelle persone che quasi se lo staccano un altro po' e praticamente poi qualsiasi altra stimolazione risulta troppo delicata per essere sufficiente per portare l'uomo all'orgasmo.
Bene, okay. Molto interessante. Allora, prima di andare avanti,
ci sono un sacco di disturbi sessuologici che non si conoscono.
Pure troppi, mi verrebbe da pensare. Comunque,
però si curano, quindi.
Sì, infatti, sì, l'importante è che si possano curare. Al 334-922-9505 ci stanno raggiungendo tanti nostri ascoltatori che chiaramente sono molto interessati dall'argomento. Parliamo di piacere sessuale maschile. Ci scrive un nostro ascoltatore che per lui, cioè lui viene stimolato con le orecchie e i capezzoli. Ecco,
okay.
Quindi per lui sono questi i punti, diciamo, focali.
Sì. Però ce ne sono tante, ovviamente.
Certo. Sì, però questi due, insomma, già fanno la loro buona parte. Poi ancora un messaggio, credo, di Andrea, mi ha fatto ricordare, tra l'altro, una cosa che io adoro e ogni tanto la ripropongo anche a casa. Scrive, quando ero giovane, e non parliamo di sesso però, parliamo di cibo, che comunque sono legate le due cose, quando ero giovane esisteva la ricetta della pasta alle 4P, pesto, pomodoro, parmigiano e panna. Madonna, che buono! E in realtà io le conosco con le penne. Oggi scopro la sessuologia maschile grazie a voi, grazie alle 4P. Pene, palle, piedi e prostata.
Greve.
Grazie!
Piedi ce l'ha messi lui, così.
Piedi ce l'ha messi lui,
il feticista Andrea.
Ma sì, perché anche il piede, in effetti,
certo.
Dottoressa, è importante.
Diciamo che gli studi dicono che comunque un buon 35% degli uomini ha una qualche forma di feticismo del piede.
Ok.
Per le donne, invece, gli studi non vengono fatti perché la sessualità femminile è studiata molto peggio e molto meno rispetto a quella maschile. Studi sulle parafilie femminili quasi praticamente niente, però io posso certificare che c'è anche un numero, diciamo, non così alto, però c'è un numero di donne che sono interessate ai piedi.
Questo anch'io conoscevo solo dal lato maschile, diciamo.
Le parafilie sono quasi esclusivamente, ma sono considerate quasi esclusivamente maschili.
Okay.
Ma questo è ai tempi di Freud.
Vabbè, certo, Freud.
Possiamo presto storedarlo, non ce lo leviamo mai più. quando in realtà poi alla fine anche le donne hanno delle parafilie, solo che sono più bizzarre, sono più strane, mentre le parafilie maschili, se le vai a cercare su un motore di ricerca porno, sì, le trovi, anche quelle più strane, anche quelle più che non ti vengono in mente, dici ma che è sta cosa, la trovi.
Quelle
femminili sono completamente sono bizzarrissime, cioè impossibile, sono impossibile da trovare. Io ci ho avuto in consulenza, per dire, una, ne dico una a caso, una ragazza che lei, cioè, lei praticamente prendeva delle magliette che vecchie, che le sue magliette vecchie, le ritagliava, ci faceva degli slip sottilissimi, questa era la sua descrizione, le indossava e si eccitava così. Ma dovevano essere solo le magliette sue vecchie ritagliate in un certo modo, eccetera. E questa è una parafilia, parapara.
Beh, sì, molto bizzarra. Ma devi avere pure, pure tanto tempo per fare una cosa del genere.
Sì.
Io non trovo tempo nemmeno per ripiegare i panni.
L'aspetto rituale, ma l'aspetto rituale nelle parafilie c'è sempre, di sempre. Non è assolutamente.
Si trova spazio, insomma, per le parafilie.
Ma invece io leggevo che nel programma del webinar c'è anche la masturbazione alternativa.
Alternativa?
Sì, che cos'è la masturbazione alternativa?
È un'altra problematica molto frequente, che sempre può essere un'altra causa di eiaculazione ritardata o impossibile. È sempre una stimolazione eccessiva, tra virgolette, in cui però questo avviene sia gli uomini che le donne possono avere questo problema, ovvero è quel tipo di masturbazione che di solito è una masturbazione infantile, che però in alcune persone viene protratta fino all'età adulta, ovvero quella in cui a pancia in sotto ci si struscia, cioè si cavalca qualcosa, un peluche, una felpa, oppure ci si struscia gli uomini si strusciano sul materasso a pancia in sotto.
Sì.
Questo tipo di stimolazione crea un attrito, un grip così potente che poi non è replicabile quel tipo di pressione, che ne so, in vagina o ma anche nell'ano, cioè non c'è una parte del corpo che riesce a replicare quel tipo di grip, e quindi di conseguenza poi si ha difficoltà a raggiungere l'orgasmo all'interno del rapporto sessuale. A volte si arriva anche al disturbo erettile.
Aia, hai capito? Quante cose si scoprono. Ma davvero c'è un mondo a noi sconosciuto. Questo lo ripetiamo perché non abbiamo avuto modo mai di poter frequentare un corso di educazione sessuale. Quindi davvero
tante persone si tengono i disturbi sessuologici per 30 anni perché nessuno gli ha detto che se li possono curare in 6 mesi,
possono curare. Sì, assolutamente. Beh, vabbè, è chiaro, chi ne sa di più, chi ne sa di meno. Adesso sto facendo la parte di chi non sa, no?
Parte. No, io davvero rimango basita, perché poi ne abbiamo parlato ovviamente con tante anche figure professionali.
Ma ci sono anche i corrispettivi femminili di questi due disturbi,
Bene. Hai capito? Cioè, una donna praticamente che struscia la propria vagina sul materasso, sul letto?
La vulva. No, sul materasso, ma di solito è tipo o un pupazzo oppure una coperta, diciamo, messa arrotolata.
Ah, hai capito. Ma perché, scusa, vogliamo dire la differenza e poi chiudiamo, ricordando anche gli appuntamenti con il tuo webinar e workshop, tra vulva e vagina, perché anche questo è interessante.
La vulva sono tutti i genitali esterni femminili.
Okay. Ah, la vagina interna
è solo ed esclusivamente il canale... che è quello, diciamo, che viene utilizzato nel parto, da cui esce il sangue mestruale e che si utilizza per la penetrazione vaginale, ma è solo il canale, la vagina. Quello che si vede non è la vagina, è la vulva.
Vedi, quindi io quando mi rapporto a mia figlia e le dico la vagina, sbaglio. Bisogna dire vulva.
Diciamo anche che tua figlia non ha neanche un anno.
Però è importante gettare le basi, anche un anno.
Non vuol dire, cioè, il tipo di linguaggio lo utilizziamo subito.
Sì, brava.
Senso, quando noi abbiamo figli, io ho fatto anche mille volte il webinar e il workshop su come si parla di sessualità, corpo e consenso ai bambini.
Bello, allora
è un workshop per genitori.
Se ne dovessi fare uno magari a breve, fammelo sapere. Vabbè che ti seguo su Instagram, ricordiamo tutti.
No, ma in realtà c'è già questo, è già registrato questo webinar.
Ah, bene, bene.
Sul mio Patreon.
Bene, molto interessante.
Sono tutti sul mio Patreon questi webinar qui.
Okay.
Quindi chi si vuole iscrivere, 12 euro al mese, c'ha accesso a tutti i contenuti, tutti i webinar possibili. Può partecipare in live o può rivederseli se non può esserci nel momento in cui si registrano.
Perfetto, allora ricordiamo anche il prossimo webinar del 26 aprile e il workshop del 5 maggio.
Il piacere. Esatto, il piacere maschile. Se mi volete cercare su Instagram sono azzurra.edukinky.
Perfetto.
Perfetto,
Fabiana, abbiamo detto tutto, quasi tutto, poi ovviamente avremmo dovuto parlare per una settimana e non basta. E ti ringraziamo per essere stata qui con noi, il tempo stringe, purtroppo dobbiamo salutarti e ci
grazie
vediamo su Instagram, io ti seguo. Ciao, alla
prossima.
Grazie
mille. Ciao, grazie.
Ciao, grazie a Fabiana Rosa che è stata qui con noi, l'educatrice sessuale. Insomma,
sì.